Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Giorno delle Locuste. In questa puntata torniamo a parlare di evasione e delusione fiscale a livello globale. L'occasione è la pubblicazione della prima edizione del Global Tax Evasion Report, pubblicato dall'Osservatorio Fiscale Europeo diretto dall'economista Gabriel Zucman. Su scala globale, lo stock di ricchezza finanziaria offshore è cresciuto in termini nominali e reali negli ultimi 20 anni, raggiungendo nel 2022 una cifra pari a 12.000 miliardi di dollari, il 12% del PIL planetario. Poco più di un quarto, il 27% di tale ammontare, evade ogni forma di tassazione. Una quota calata tuttavia drasticamente nell'ultima decade, da circa il 90% nel 2013, in seguito all'implementazione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari. Per l'Italia, il valore della ricchezza finanziaria offshore è stimato nel 2022 in 198 miliardi di dollari, poco meno del 10% del PIL nazionale. Delle multinazionali trasferiti dalle giurisdizioni a tassazione medio-alta di impresa verso i paradisi fiscali societari hanno raggiunto nel 2020 la cifra astronomica di 1.000 miliardi di dollari, un ammontare equivalente a circa il 35% di tutti i profitti realizzati dai colossi fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Le pratiche elusive delle multinazionali deprivano su scala globale gli erari dei paesi di risorse equivalenti al 10% del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle società. Il fenomeno è particolarmente sentito nel continente europeo, come si è visto anche per le numerose inchieste sulle attività di elusione, in particolare del capitalismo digitale. Per l'Italia l'ammanco erariale è stimato in circa 5,6 miliardi di dollari nel 2020. Contro questa pratica dovrebbe entrare in vigore, in corso di recepimento come noto, la Global Minimum Tax per le grandi multinazionali, ma rispetto al modello inizialmente negoziato, il disegno della tassa globale riduce significativamente da 270 a 136 miliardi di dollari l'anno gli introiti attesi. Per l'Italia il gettito atteso, che si manifesterà però a partire dal 2025, si attesta a poco meno di 500 milioni di euro l'anno a regime, nello scenario prudenziale che è stato illustrato nella relazione tecnica al decreto attuativo dell'imposta che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso. Su scala globale i miliardari versano quindi aliquote effettive di imposta irrisorie tra lo 0 e lo 0,5%, se raffrontate al valore dei loro patrimoni. Ho scelto di dedicare la puntata di quest'oggi al tema dell'evasione anche in vista dell'evento che si svolgerà a Roma lunedì 13 novembre, organizzato da Oxfam e dal EU Tax Observatory, cioè gli autori del rapporto. L'appuntamento è per il pomeriggio del 13 novembre dalle 14.30 alle 18 presso l'Auditorium Loyola della Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilota 4. A Roma. È un appuntamento globale, sarà presente proprio Gabriel Zucman, il direttore dell'osservatorio, Susanna Ruiz che lavora a Oxfam, Giacomo Ricotti che è il capo del Dipartimento Tasse della Banca d'Italia, Paul Tang che è un membro del Parlamento Europeo ed è il rapporteur del Comitato sulle tematiche fiscali e David Bradbury che è l'ex direttore del centro dell'Ocse sull'amministrazione e le policy fiscali. Nel corso del dibattito nel pomeriggio interverrà anche come discussant, come rapporteur della seconda sessione pomeridiana, il professor Alessandro Santoro che ai microfoni del giorno del CUST qui su Radio Popolare illustra quali sono le proposte che lo stesso Zucman ha inserito in questo importante lavoro, il primo, ripetiamo, rapporto globale sulla evasione fiscale realizzato appunto dall'Osservatorio Europeo.
Nel Global Tax Evasion Report appena rilasciato dallo European Tax Observatory guidato da Gabriel Zucman e che verrà presentato in Italia a Roma il 13 novembre, vi sono sei nuovi risultati relativi alla dinamica dell'evasione fiscale globale e alla questione della competizione fiscale internazionale. Allora, il primo risultato, diciamo, della ricerca è un risultato positivo, nel senso che lo scambio automatico di informazioni finanziarie, che è ormai prassi tra tutti, o se non tutti, quasi tutti i paesi del mondo e le istituzioni finanziarie del mondo, ha avuto un effetto positivo. Secondo i calcoli del rapporto, infatti, prima del 2013 le famiglie che detenevano le famiglie più ricche che detenevano il 10% della ricchezza in paradisi fiscali sostanzialmente non pagavano imposte. Invece oggi non è cambiato l'ammontare di ricchezza detenuta nei paesi offshore, nei paradisi fiscali, ma il 25% solo di queste ricchezza evade del tutto le imposte, quindi un risultato positivo. Ovviamente questo risultato positivo può essere ulteriormente migliorato, segnalano gli estensori del rapporto, per esempio ottenendo l'effettiva collaborazione di istituzioni finanziarie che non stanno collaborando e anche estendendo l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni, per esempio agli asset immobiliari e non solo agli asset finanziari. Il secondo risultato invece, ahimè, è negativo, riguarda i profitti realizzati nei paradisi fiscali dalle multinazionali. Quindi mentre il primo risultato riguardava in generale la ricchezza detenuta dalle famiglie offshore, qui ci si concentra solo sui profitti delle multinazionali. E qui il risultato che ottengono gli estensori del rapporto è che invece continua ad essere enorme, $1 trilione nel 2022, l'ammontare di profitti che le multinazionali tengono appunto nei paradisi fiscali. Più di un terzo dei profitti che sono registrati al di fuori del paese di origine delle multinazionali sono nei paradisi fiscali e gran parte di questo è dovuto alle multinazionali americane. Quindi nessun risultato tangibile nella riduzione di questo specifico fenomeno. Poi il risultato 3 in realtà riguarda un'osservazione che abbiamo già fatto molte volte, e cioè che la Global Minimum Tax, il progetto di Global Minimum Tax dell'OCSE è andato via via ridimensionandosi, e in particolare si sottolinea il fatto che esistono molte scappatoie attualmente possibili, anche se i paesi dovessero mai arrivare ad un accordo. Anche il risultato numero 4 da questo punto di vista è negativo, nel senso che vengono identificati una serie di 15 paesi che hanno introdotto nuovi regimi di competizione fiscale aggressiva. E infine gli ultimi due risultati riguardano i tax billionaire, cioè i miliardari, che in tutti i paesi, compresa l'Italia, hanno una aliquota fiscale molto bassa, e quindi ci sarebbe la possibilità di ottenere un largo gettito aumentando le imposte appunto sui ricchissimi. Delle proposte che potrebbero emergere dai findings, dai risultati del rapporto, ci occuperemo in una successiva puntata.
L'evasione italiana rimane a livello record per quanto riguarda l'IVA. Nel 2021 il gap tra l'IVA versata e quella teoricamente attesa è stato pari a 14,6 miliardi, ma si è dimezzato rispetto ai 26 miliardi del 2020 e ai 30,1 miliardi dell'ultimo anno pre-pandemia, il 2019, che è stato anche il primo anno di inizio dell'attuazione della fatturazione elettronica. E proprio la fatturazione elettronica, senza dubbio, è uno degli strumenti che ha permesso questa forte riduzione appunto del gap tra l'atteso che deve essere versato di IVA e quello che viene effettivamente incassato dallo Stato. E nonostante però questi effetti positivi, l'Italia rimane al quarto posto in Europa con il 10,8% di mancato gettito. Il record è della Romania, 36,7%, seguita da Malta, 25,7%, e Grecia, 17,8%. Non a caso comunque l'evasione dell'IVA è al primo posto nelle indagini della Procura europea, l'EPPO, cioè l'European Public Prosecutor Office, che è in funzione dagli inizi degli anni 20, cioè dal 2020. Sono 185 le indagini attive, pari al 16,5% di tutte le indagini, quelle relative appunto all'IVA, ma il danno economico è il 47% complessivo, secondo le stime contenute nel primo rapporto che è stato realizzato appunto dalla Procura europea. Come è noto, le cosiddette truffe carosello riguardano in particolare componenti elettronici e materiali plastici, prodotti che molto spesso vengono acquistati dal sud-est asiatico, che dovrebbero essere venduti con l'IVA in Europa, ma sui quali invece appunto si dichiarano falsamente operazioni che rimangono sempre fuori dal regime IVA, cioè sostanzialmente sulle quali appunto, grazie a questa modalità carosello, non si lascia traccia e si cerca di eludere completamente il contributo dell'imposta sul valore aggiunto. Noi stiamo andando in onda nel pieno della famigerata operazione commerciale di Amazon il weekend della campagna, che è composta dal venerdì delle vendite e dal Cyber Monday, che è il parente piccolo, il parente povero, diciamo, del Black Friday. Come sappiamo, Amazon è uno dei protagonisti delle pratiche di elusione delle imposte, è stato oggetto ed è oggetto di polemiche e inchieste in diversi paesi europei, compresa l'Italia. Il weekend delle vendite del commercio elettronico, che si chiuderà proprio lunedì con il Cyber Monday, permette al colosso statunitense di realizzare una parte consistente del proprio fatturato annuale, e molte delle merci che vengono acquistate dai cittadini cittadini sulle piattaforme di Amazon in tutta Europa sono vendute eludendo la fiscalità dei singoli paesi e utilizzando in particolare l'Irlanda come paese per la fatturazione, l'emissione dei documenti contabili relativi agli acquisti. Ma il fine settimana, diciamo, di vendite elettroniche ha anche un importante bilancio negativo in termini ambientali. L'ultimo rapporto stima in 429.000 le tonnellate di CO2 che sono riconducibili appunto al Black Friday, che sono tracciate nel rapporto Dirty Delivery. Per mettere questo dato in prospettiva, gli acquisti fatti durante la sola giornata del Black Friday inquinano 435 voli di andata e ritorno tra Londra e il New York. Il problema maggiore, come evidenzia il report, sta nella logistica. Ovviamente gli acquisti del Black Friday e anche quelli del Cyber Monday avvengono per la maggior parte online, presupponendo un massiccio impiego di trasporto su strada. Ogni consegna di pacchi di medie dimensioni, ad esempio, significa generare 3,68 kg di CO2. Nel 2019 Amazon ha elaborato 4,4 milioni di transazioni appunto durante il Black Friday, mentre nello stesso giorno del 22 le stime sono quasi raddoppiate in termini complessivi. Oltre a questo, un altro enorme problema è rappresentato dagli imballaggi, il cui utilizzo aumenta a dismisura a novembre, generando in genere il più alto volume di rifiuti dell'anno, secondo Greenpeace, addirittura anche superiore a quello che viene prodotto durante le vacanze natalizie. Ma fare i conti con l'economia digitale è e sarà sempre più difficile e complesso per le amministrazioni fiscali, con lo sviluppo delle monete digitali, anche quelle ufficiali dei governi, come il caso della rupia indiana, formalmente in India e in Cina in questo momento le transazioni con le criptovalute, o meglio le emissioni delle criptovalute, non sono legali, e questo è un tema dominante per tutta l'economia globale. È emblematico una vicenda che è emersa proprio nelle ultime due settimane. Il governo indiano aveva deciso un giro di vite fiscale sulle piattaforme di gioco online. Due mesi fa aveva approvato un'imposta, un prelievo del 28% sui fondi destinati all'operazione appunto di gioco online, e a due mesi di distanza l'autorità di Nuova Delhi hanno aperto un contenzioso con le imprese del settore, perché sostengono che ci sarebbe un'evasione di 1.000 miliardi di rupie, sì, 1 trilione di rupie di mancati incassi, pari a 12,3 miliardi di dollari. Le imprese del settore hanno reagito dicendo che un prelievo del 28% di fatto non permetterebbe loro più di lavorare, ma tant'è, questo è solo un esempio abbastanza emblematico anche in termini di numeri delle dimensioni del fenomeno della digitalizzazione di pezzi interi dell'economia, contro le quali le amministrazioni fiscali, se non sceglieranno una modalità di prelievo per ogni transazione, non saranno mai in grado appunto di stare dietro allo sviluppo di un'economia digitale e delle piattaforme del capitalismo digitale, che sono in grado, come sappiamo, di spostare molto facilmente il luogo fisico delle loro transazioni rispetto a quello dove invece vengono prelevate le tasse relative alle stesse transazioni. lunedì 30 ottobre finirà anche la consultazione per la nuova bozza di provvedimento dell'amministrazione fiscale statunitense, che dovrebbe intervenire come nuovo regime proprio sulle criptovalute. C'è uno scontro aperto sul tema, perché la bozza che è stata presentata dall'IRS, cioè l'amministrazione per il fisco statunitense, su appunto gli asset digitali, sta provocando un profondo dibattito e accuse incrociate anche con molti esponenti della maggioranza di governo democratico. Per esempio Elizabeth Warren, che si era distinta già anche nella campagna per le primarie e poi è rimasta uno degli esponenti di punta all'interno del Partito Democratico per le sue posizioni proprio sui temi fiscali, ha scritto una lettera proprio nel mese scorso per chiedere una più rapida implementazione delle regole, sostenendo appunto che l'evasione degli intermediari relative alle cripto rimanga un problema di grandissima rilevanza. D'altra parte, molti esponenti delle lobby che si occupano del tema delle cripto, cioè che sostengono la decentralizzazione dei sistemi fiscali, sostengono che la proposta che è stata avanzata dall'amministrazione è confusa e che rischia di creare molti problemi ed errori, e non intervenire invece sui fenomeni che vengono considerati più gravi, e che sono quelli del riciclaggio di denaro ovviamente e dell'evasione fiscale. Complessivamente questa legislazione allo stato attuale, ma poi bisognerà vedere che cosa farà il Congresso degli Stati Uniti quando verrà depositata e se il Congresso riuscirà a riprendere i lavori. Complessivamente questa misura dovrebbe permettere di incassare 28 miliardi di dollari nel prossimo decennio, ma entrerà in vigore solo nel 2025 per i broker e dal 2026 nella dichiarazione dei redditi anche dei cittadini statunitensi. Quindi tempi molto più lunghi e molto criticati appunto da diversi esponenti del sistema democratico, della maggioranza democratica, ma anche dalle organizzazioni che si battono appunto contro i fenomeni anche negli Stati Uniti di evasione e elusione fiscale. Ovviamente torneremo su questi temi nelle prossime puntate del Giorno delle Locuste, perché il tema evasione, elusione e fiscalità è un tema cruciale in termini di ridistribuzione della ricchezza, del reddito e anche come sistemi per quanto concerne ovviamente il welfare state a livello globale. Ma per quest'oggi è veramente tutto. Se volete scrivermi sui canali social, ovviamente sono sempre online a disposizione, anche con vostri suggerimenti o eventuali annotazioni, critiche, consigli. L'appuntamento rimane sempre da questi microfoni per sabato prossimo intorno alle 10:35 con il Giorno delle Locuste, e poi con il podcast che come noto viene pubblicato sul sito pochi minuti, diciamo, dopo la fine della trasmissione. Buon fine settimana a tutti.